Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasie. Conflitti sociali e aggressività hanno raggiunto livelli mai visti da inizio pandemia. È uno degli aspetti evidenziati dall'ultimo sondaggio SSR sul coronavirus in Svizzera. Biden a colloquio con il Papa tra gli incontri bilaterali più importanti che precedono il G20 a Roma. Il presidente statunitense, cattolico, da mesi in patria è criticato per le sue posizioni sull'aborto. Atteggiamenti inaccettabili e gravi problemi a livello di risorse umane e comunicazione al Béjar Ballet di Losanna è la conclusione dell'audit voluto dopo le accuse di molestie e mobbing. Sculture, obelischi e lapidi che ricordano battaglie o soldati caduti. Ce ne sono a centinaia in tutta la Svizzera, ma pochi sono conosciuti. Da oggi è però disponibile un inventario sul sito dell'esercito. E per lo sport hockey, Ambri Piotta e Lugano in trasferta per confermarsi. Chi è vaccinato contro il Covid-19 è favorevole a una terza dose. Sono invece molto poche le persone che potrebbero ancora essere convinte a fare la prima iniezione. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio SSR sul coronavirus realizzato dall'Istituto Sotomo, stando al quale conflitti e tensione sociale, inoltre, non sono mai stati così forti da inizio pandemia. Un terzo degli interpellati dice di aver addirittura interrotto contatti in famiglia o con amici. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Dalla pace e solidarietà al mandarsi convinti a quel paese. In poco più di un anno e mezzo non solo la positività è andata via via sgretolandosi in Svizzera, ma pure i conflitti e l'aggressività sono man mano cresciuti per raggiungere livelli, quelli rilevati la settimana scorsa, mai visti prima. La cosa che mi ha sorpreso di più da questa indagine è la degradazione del clima sociale. Tensioni c'erano già lo scorso inverno, in estate è andata meglio e ora siamo al punto più basso. Ci sono conflitti ovunque. A parlare è Michael Hermann dell'Istituto Sotomo, che ha realizzato l'ultimo sondaggio SSR sulla pandemia in Svizzera. L'indagine rivela circa un terzo della popolazione ha interrotto contatti nella cerchia familiare o con amici. È una dinamica che avevamo già visto con la vaccinazione, argomento che genera tensioni in quanto molto personale e nel contempo molto politicizzato, prosegue Hermann. L'avvento del certificato Covid ha ora reso le discussioni quotidiane, per esempio fra gli amici che devono decidere cosa fare, se uscire con o senza, se restare all'interno o all'esterno di un locale. Queste situazioni provocano continuamente conflitti. Parlare di società divisa è troppo, secondo Michael Hermann. Certo è che i fossati creatisi sono notevoli. Curiosità, dal sondaggio emerge anche un 62% di sostegno al certificato, proporzione quasi identica a quella rilevata in estate. Si avvicinano intanto le giornate dell'offensiva vaccinale e a questo proposito il sondaggio realizzato da Sotomo dice: quasi nessuno fra i non immunizzati ha dichiarato di volerlo fare, c'è però un quarto di loro, quindi il 6% della popolazione, che non lo esclude completamente. È la quota probabilmente ancora raggiungibile. Tutto questo mentre chi invece si è vaccinato è disposto a ricevere la terza dose, a dirlo è ben il 70% degli interpellati. Sì, molti hanno affermato di volere il cosiddetto booster e non si tratta solo di anziani, anche molti giovani, se potessero, farebbero il richiamo, termina Hermann. I più convinti sembrano essere gli svizzero-italiani, 74%, i romandi meno entusiasti, comunque favorevoli al 64%.
La Svizzera e Bruxelles tornano a parlarsi. Ignazio Cassis incontrerà il 15 novembre Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione UE e incaricato del dossier svizzero. Lo ha annunciato oggi lo stesso consigliere federale in un tweet. L'obiettivo dell'incontro è quello di conoscersi e, citiamo, discutere la via da seguire nelle nostre relazioni reciprocamente vantaggiose. L'incontro è stato confermato anche dalla Commissione UE.
Es ist ein altes Anliegen der Schweiz, für das ich mich stark engagiert habe im Auftrag von Bundesrat Cassis.
Die Schweiz ist eine. E questa è la voce dell'ambasciatore svizzero a Canberra, Pedro Zvalen, che alla radio SRF ha annunciato per l'anno prossimo la riapertura di una rappresentanza diplomatica australiana a Berna, finora assunta da Berlino. L'ambasciata era stata chiusa nel 1992 per ragioni economiche. La sua riapertura, dice Zvalen, era una richiesta svizzera di lunga data rilanciata con forza da Ignazio Cassis, annunciata anche l'introduzione del visto detto Working Holiday per i giovani svizzeri che vogliono fare vacanza e nel contempo lavorare un anno in Australia. E adesso andiamo a Roma, dove uno dopo l'altro stanno giungendo i 20 grandi della terra in vista del G20 di domani. Oggi gli occhi erano tutti puntati su Joe Biden per la prima volta in Italia da presidente degli Stati Uniti. Nel pomeriggio gli incontri con le alte cariche dello Stato italiano, ma il colloquio più importante è stato quello con Papa Francesco. Sentiamo perché nel contributo della nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
È bello essere di nuovo qui. Joe Biden saluta calorosamente gli ufficiali vaticani che lo accolgono nel cortile di San Damaso. Grandi sorrisi, sfociati addirittura in vere risate e sguardi d'intesa, hanno caratterizzato anche l'incontro ufficiale con Papa Francesco. Durato 75 minuti, ben più dei 55 previsti e degli appena 30 che nel 2017 Bergoglio concesse a Donald Trump. Segno tangibile di come le tensioni che hanno caratterizzato i rapporti tra Washington e Santa Sede sotto la precedente amministrazione siano ormai archiviate. E non solo per l'amicizia che lega i due capi di Stato, perché Joe Biden è un presidente cattolico, il secondo dopo John Fitzgerald Kennedy, ma soprattutto perché rappresenta un alleato su molte questioni care a Bergoglio. Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto, le parole rivolte da Biden al pontefice. Crisi climatica, la lotta alla pandemia, alla povertà, così come il tema dei rifugiati e dell'assistenza ai migranti, alcuni degli importanti temi, su cui è nota la loro sintonia, affrontati nel lungo colloquio. Un'udienza papale che per Joe Biden giunge in un momento delicato di forte divisione nella Chiesa cattolica statunitense, che medita il divieto della comunione ai politici come Biden che sostengono il diritto all'aborto. Non se ne è parlato nel colloquio, tuttavia Papa Francesco sembra offrirgli una sponda, definendolo, parola di Biden, un buon cattolico che dovrebbe continuare a ricevere l'Eucaristia.
E come già ricordato, il presidente degli Stati Uniti è a Roma per partecipare alla riunione del G20 che si aprirà domani. Covid e clima, i principali temi sul piatto, anche se si contano assenze di rilievo tra i leader mondiali, ci aggiorna sempre da Roma il nostro inviato Thomas Miglierina.
Buonasera dal quartiere romano dell'Eur, sempre più blindato. Da questa sera alle 19 nella zona di massima sicurezza non si passa nemmeno a piedi ed è qui all'Eur, al centro congressi La Nuvola, che domani mattina si apre il primo G20 in presenza dopo gli anni del Covid. Alcuni leader però non saranno qui e questo è già un primo problema. Non ci sarà il presidente russo Vladimir Putin, quello cinese Xi Jinping interverrà in videoconferenza. I temi per questo formato, che raccoglie 19 paesi più l'Unione Europea e che rappresenta l'80% dell'economia mondiale, sono essenzialmente due: Covid e clima, due sfide globali che il mondo non è ancora sicuro di vincere. Sul clima il G20 sarà una specie di prologo alla conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si apre lunedì a Glasgow. Sul Covid i leader sosterranno l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di arrivare al 70% di copertura vaccinale in tutto il mondo entro metà dell'anno prossimo. E poi incoraggeranno l'industria farmaceutica ad accelerare il ciclo di produzione dei vaccini. Infine vogliono creare un coordinamento globale, una task force ad hoc sulla gestione delle pandemie. Questi obiettivi Covid, che domani saranno appunto fatti propri dai leader, oggi sono stati discussi dai ministri dell'economia e della salute, e a questa discussione la presidenza italiana ha invitato anche paesi non G20, tra cui la Svizzera, con i consiglieri federali Ueli Maurer e Alain Berset. Maurer presente fisicamente e Berset in collegamento. Nel comunicato di questa riunione, adottato all'unanimità e reso noto poco fa, i paesi si impegnano, tra le altre cose, a rafforzare i sistemi sanitari nazionali per renderli più inclusivi e resilienti. A voi studio.
E lasciamo Roma e cambiamo tema. È il nome più prestigioso del mondo culturale di Losanna. La compagnia di ballo Ballet Béjart è però finita nella tormenta per le pratiche interne all'istituzione. L'audit lanciato in giugno mette in luce oggi diverse mancanze organizzative e a livello di singoli dirigenti. Lucia Mottini, tu eri sul posto. Quali sono esattamente i punti critici emersi?
Quello più grave riguarda il direttore di produzione, cioè colui che organizza ad esempio le tournée della compagnia. L'audit ha evidenziato propositi irrispettosi e comportamenti inopportuni e abusivi che possono rientrare nella nozione di molestia sessuale. L'uomo è stato licenziato con effetto immediato 10 giorni fa. Il contenuto dell'audit, per quanto lo riguarda, è stato trasmesso al Ministero Pubblico Vodese. C'è poi il direttore artistico Gilles Romand, l'erede di Maurice Béjart. Le sue competenze hanno riscosso un riconoscimento unanime da parte dei partecipanti all'audit, ma anche nel suo caso sono emersi grossi limiti nelle relazioni umane, con atteggiamenti inaccettabili e volgari. Verrà perciò affiancato da un maestro di ballo già nominato. Sopra di lui verrà inoltre creata la funzione di direttore generale, personalità che verrà scelta con un concorso esterno. Sarà inoltre definita in modo più chiaro la responsabilità delle risorse umane.
Quindi le conclusioni, Lucia, sono severe, mi viene da dire, altro che esercizio preventivo come era stato presentato all'inizio.
Sì, la presidente del consiglio di fondazione del Ballet Béjart, Solange Peter, ha spiegato come tutto sia iniziato da un semplice sospetto e come le lingue si siano poi sciolte mano a mano che il personale acquistava fiducia nella procedura. Una procedura in cui sono stati sentiti praticamente tutti i 70 impiegati della fondazione più 47 ex collaboratori. Per lei, come per gli autori dell'audit, all'interno della fondazione mancava un contropotere, un'istanza a cui ad esempio potesse rivolgersi le donne vittime di abusi.
Ecco, le autorità di Losanna invece come hanno reagito a questo rapporto molto critico?
Alla presentazione c'era anche il sindaco Grégoire Ginot, che è anche vicepresidente del consiglio di fondazione. Non ha nascosto che l'audit è stato un momento di grave crisi. Il Béjart Ballet ha contribuito tanto alla notorietà della città dall'arrivo nell'87 del grande coreografo Maurice Béjart con la sua troupe. E Losanna glielo rende ogni anno con oltre 5 milioni di sovvenzioni. Vogliamo batterci, ha detto, per questa organizzazione che continua a raccogliere un enorme successo di pubblico. Tutte le soluzioni proposte dall'audit verranno adottate e si spera che la squadra aderirà alla nuova strategia. Certo, sulla stagione 2021-2022 peserà, oltre al Covid, anche l'assenza del direttore di produzione, che si traduce in pochi appuntamenti nell'agenda della compagnia.
Grazie Lucia Mottini. E noi proseguiamo con altre notizie. Se una cassa malattia ha accumulato più del 150% delle riserve richieste, l'anno successivo deve ridistribuire ai suoi assicurati l'importo in eccesso sotto forma di acconto sui premi. È quanto prevede un'iniziativa parlamentare adottata dalla Commissione della Sicurezza Sociale del Consiglio Nazionale. Vista la decisione, è stato quindi proposto di non dare seguito a due iniziative cantonali analoghe depositate da vari cantoni, tra cui il Ticino. La Commissione ha anche deciso che i cantoni possono redigere una lista nera degli assicurati morosi, un progetto sul quale il Consiglio degli Stati si è già espresso favorevolmente. Ricordiamo che il Ticino è uno dei pochi cantoni ad avere già una tale lista. Per la prima volta un alto ufficiale svizzero prenderà il comando di una missione di pace dell'ONU. Si tratta del divisionario friburghese Patrick Gauchat, nominato alla testa della missione di pace delle Nazioni Unite per la sorveglianza dell'armistizio nel vicino Oriente. Attualmente Gauchat dirige la delegazione svizzera presso la Commissione di supervisione delle Nazioni Neutrali in Corea. E prima di chiudere, una domanda. Cosa hanno in comune il leone morente di Lucerna e la cappella per gli internati polacchi di Cademario? Beh, sono soltanto due dei circa 900 monumenti che in Svizzera ricordano soldati caduti, antiche battaglie o invasioni di truppe straniere. Alcuni sono noti, buona parte invece sono sconosciuti al grande pubblico. Tutti però da oggi sono consultabili in un inventario online sul sito dell'esercito svizzero. E allora scopriamo di più con Gianluca Olgiati.
Siete appassionati di storia militare? Siete patrioti o pacifisti? Esperti di monumenti o semplicemente curiosi? Allora il nuovo inventario dei monumenti dell'esercito e di guerra in Svizzera fa per voi. Circa 900 monumenti, dall'imponente panorama Burbachi di Lucerna a sculture, lapidi e obelischi sparsi in tutto il paese, sul ciglio di una strada, sui muri di una casa o dispersi tra le montagne. un inventario munito di descrizioni e fotografie, consultabile cantone per cantone, oppure districandosi tra una miriade di puntini colorati sulla cartina svizzera in formato digitale. Un modo per riflettere sulla propria storia attraverso i monumenti, scrive l'esercito, su qualche momento di gloria e tante disgrazie spesso dimenticate, come quella di un ufficiale schiantatosi con il suo aereo nel 1960 sul ghiacciaio Silvretta sopra Klosters nei Grigioni, o la statua equestre che sul passo del San Gottardo ricorda il passaggio delle truppe russe del generale Suvorov nel 1799, e poi la cappella per la quasi mitica battaglia del Morgarten, oppure il murale realizzato a Losone dagli internati polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. 75 i monumenti registrati in Ticino, 35 nei Grigioni, tutte testimonianze del passato militare di un piccolo Stato, a volte protagonista, altre volte teatro suo malgrado della storia europea.
E noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.